6 di sera magazine.
Buonasera ad Angelica Arbasini, ben ritrovati in 6 di sera magazine. Oggi ospitiamo lo scrittore e poeta Alberto Nessi. Alberto Nessi, Gran Premio Svizzero di letteratura nel 2016. È appena uscito un suo nuovo libro intitolato In cerca della luce, storie di artisti venuti in Ticino, edito da Casa Grande. Un libro che attraverso 9 racconti parla delle vite di giovani artisti anticonformisti, spesso inquieti e poveri, che nel primo Novecento scelsero di venire a vivere in Ticino. Dietro le loro storie pulsa una domanda: che cosa significa essere artisti? Buonasera e benvenuto Alberto Nessi.
Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
Ecco, 9 racconti, 9 artisti. Chi sono questi artisti?
Ma dunque, gli artisti sono, è una scelta mia, naturalmente, secondo il mio gusto personale e la mia biografia, che spiegherò poi dopo questo punto. Comunque sono... Quelli del primo racconto sono Albert Müller, Hermann Scherer e Paul Kamenisch, che compongono il cosiddetto gruppo Rot-Blau, perché questo gruppo era stato fondato proprio nel Mendrisiotto a Urbino, e quindi il titolo di questo racconto è I ragazzi di Urbino. Poi abbiamo un racconto su Guido Gonzato, che è stato un artista molto popolare da noi, e costo anche un po' anche in Italia. Poi c'è Walter Kurt Wimken, che è uno dei maggiori pittori svizzeri. Poi c'è Jean Corti, venuto in Ticino, ma originario di Agno, ma che viene, che cresce a Cernier, vicino a Neuchâtel, e muore poi in manicomio nell'ospedale neuropsichiatrico di Mendrisio. Poi c'è Robert Schürch, che è un pittore espressionista molto importante. La Marianne von Werefkin, che è conosciuta internazionalmente. Ugo Kleis, che è un pittore locale, e finisco questo elenco con Hermann Hesse, che è stato anche pittore, ma che naturalmente è più conosciuto come scrittore. Nell'epilogo rievoco la figura di René Auberjonois, un grande pittore romano.
Ecco, in questo suo lavoro si evince proprio una sua passione per la pittura, per il territorio, soprattutto il Mendrisiotto, giusto?
Sì, dunque io sono... ho abitato anche 25 anni e più a Coldrerio, quindi mi era così quasi naturale rivolgere la mia attenzione a Albert Müller, che ha abitato a un centinaio di metri da casa mia, in una villa che naturalmente era in affitto, perché era povero Albert Müller. Però insomma, il fatto che io sia del Mendrisiotto ha favorito questo mio interessamento verso questo pittore e altri che sono venuti qua per lavorare. Ecco, posso dire quindi che in questo libro entra in qualche modo anche la mia vicenda biografica, il fatto che io sia nato in questo territorio. Però questo non vuol dire che io abbia scelto così solo perché sono venuti da Mendrisio, li ho scelti per la loro qualità estetica, la loro forza artistica.
Sì, perché non tutti vivono nel Mendrisiotto.
No. Dunque c'è Marianne von Werefkin, che è una grande artista esule russa, che viene, quando scoppia la rivoluzione in Russia, viene da Ascona, abitare ad Ascona, e diventa molto popolare, tant'è che la chiamano la nonna di Ascona. Poi c'è Schürch, Johannes Schürch, che arriva a Locarno in quegli anni e vive un personaggio molto strano, che vive con sua madre in un bosco isolato sopra ai Monti Verità, sopra Locarno, poi si trasferisce ad Ascona e partecipa un po' anche alla vita sociale di Ascona, e artistica meglio di Ascona, e quindi non è che gli vengano tutti nel Mendrisiotto. Poi c'è Hermann Hesse, che come si sa abitava a Montagnola.
E il periodo è quello delle due guerre mondiali e questi artisti arrivano in Ticino in cerca della luce?
Ma in un certo senso, come tutti i nordici vengono nel sud, perché qui c'è un'altra luce, e questo ce ne accorgiamo anche quando andiamo nella Svizzera tedesca, passiamo il Gottardo ed ecco che il Ticino ha un'altra luce. Non dico che sia meglio o peggio, ma per me è meglio, insomma, la luce è fonte di vita. E quindi vengono qua anche perché rifiutano un po' la civiltà del nord e cercano un altro modo di vivere, insomma, ecco. Quindi non solo per la luce, ma anche per vivere in un modo diverso da quello al quale sono costretti a vivere nel nord.
Ecco, tra i pittori presenti in questa raccolta, lei li ha già citati, ci sono anche quelli del movimento Rot-Blau, che venivano prevalentemente da Basilea e sono stati molto attivi, lasciandoci anche delle opere realizzate proprio su territorio ticinese.
Sì, infatti in copertina vedete di questo libro che è appena uscito, vedete un quadro molto bello, un paesaggio ticinese di Albert Müller. Albert Müller è proprio il pittore che abitava vicino alla casa dove abitavo io a Quadrenio, nel quartiere vecchio di Quadrenio, nucleo storico. E quindi mi fa piacere avere in copertina questa riproduzione di questo quadro, perché questo libro bisogna sapere che è corredato da una serie di immagini, di riproduzioni molto belle, che di opere che vengono tutte, direi, o quasi tutte, dai musei ticinesi. Quindi c'è stato un problema grosso per avere i diritti a riprodurre le opere e tutti ci hanno dato il consenso di poter riprodurre queste opere. Questo fatto dà un tocco, come dire, importante al libro, perché si parla di pittori e qui abbiamo gli esempi delle loro opere.
Nel libro però ci sono anche personaggi semplici che vivono ai margini e sono personaggi che ritroviamo anche in altre sue opere.
Sì, dunque, in questo libro c'è per esempio il Pacin. Il Pacin non è un'opera, un personaggio che ho inventato, un personaggio che è vissuto qua a Castel San Pietro e sul quale mi sono documentato, perché un mio metodo di lavoro è quello di documentarmi. Quindi questi personaggi di cui parlo, personaggi secondari se vogliamo, ma importanti per il tessuto narrativo, perché il mio sguardo si posa su di loro in modo naturale. Insomma, ecco. Preferisco queste persone a coloro che si credono importanti. Comunque.
Ecco, per quanto riguarda la struttura, si tratta di un libro in prosa, sono racconti, ma ogni tanto c'è anche qualche accenno alla poesia, è giusto?
Ma direi di più, direi che questo libro è un libro commisto di poesia e di prosa. Se lei guarda bene il racconto della Verefkin contiene molte poesie, e quindi direi che la poesia in questo libro ha una parte, non direi preponderante, ma una parte abbastanza importante.
Quindi in parte prosa e in parte poesia.
Sì, esattamente, parte in prosa e parte poesia, sì. In questo libro esercito l'arte, come si può dire con un parolone, dell'ecfrasi. Cos'è l'ecfrasi? È la descrizione di un'opera d'arte, di pittura o di scultura, in questo caso pittura, fatta con le parole. È un'arte che ha una tradizione illustre in Italia, dappertutto, insomma. E io esercito questo, diciamo così, pure genere letterario sulle opere. Per esempio, in un'opera di Hermann Scherer, noi vediamo un uomo che cammina in modo così, un uomo piuttosto mostruoso come apparenza, che si muove sulle colline della Mendrisiotto, e io lo descrivo, ecco. Perché secondo me, se parliamo di pittura, dobbiamo anche mettere gli occhi su questa pittura, non dobbiamo parlare di noi stessi, ma parliamo della pittura di questo artista. E ho cercato di fare del mio meglio per descrivere in certi casi le opere.
Ecco, tra i 9 racconti ce n'è uno che io definirei quasi un po' satirico, particolare, è quello che riguarda Hermann Hesse, cioè questo studente che va a casa di Hermann Hesse a Montagnola e trova un cartello con scritto niente visite, giusto?
Sì, certo.
E allora si inventa una storia che è una bugia, certo. Perché ce la vuole raccontare?
Sì, sì, è un racconto, si può dire, umoristico. Perché Hermann Hesse, grandissimo scrittore, viveva un po' estraniato dalla popolazione a Montagnola, e quindi io invento in modo un po' così bonario, naturalmente, un personaggio, uno studente, che vuole imparare a scrivere, insomma, vuol diventare un grande scrittore, però quello non lo riceve il grande. E allora lui cosa fa? Gli ruba la penna e si inventa questa storia per fare bella figura di fronte alla sua fidanzata o amica svizzero-tedesca, la Bethlin, un personaggio naturalmente inventato. Questo è un racconto tutto inventato.
Certo, certo.
E quindi c'è anche questa satira, però dentro la satira, se vogliamo, c'è anche una cosa molto seria, cioè lo scrittore nell'immaginazione dello studente Martin, che io chiamo Martin, Martin perché? Perché c'è un'allusione a Martin Eden, che è un eroe, un grande personaggio di Jack London che tutti conoscono, no? E allora io gli faccio dire i segreti dello scrivere a Hermann Hesse e il mio studente li racconta alla sua bella per lettera.
E però ci sono anche dei personaggi che muoiono tragicamente, no? Cioè, per esempio, da dire che Scherer è morto di tifo addirittura.
Sì, dunque Scherer muore di tifo, seguito dalla moglie nel 29. Allora, quindi questi fatti tragici mi hanno impressionato. E anche mi ha impressionato il fatto che nella seconda metà degli anni 20 in Ticino si moriva di tifo, insomma, ecco, cosa abbastanza molto tragica, no? E l'altra morte tragica è quella di Schürch, si può dire. Quindi sì, c'è questo componente tragica, specialmente negli espressionisti e anche in Wimken. Wimken muore, lo trovano morto in fondo alla gola della Brescia, non si sa se si sia suicidato, ma la tesi che io condivido è quella che lui sia scivolato. E le gole della Brescia erano pericolose, lo diceva anche Hermann Hesse nel suo scritto, le pericolose gole della Brescia, vicino alle quali io abito, che adesso abito in Val di Mugio. Quindi anche lì mi sono un po' immedesimato, no? In questi paesaggi, in queste storie tragiche. Quindi c'è questo aspetto tragico che poi è una componente della poetica degli espressionisti.
Senta Alberto Nessi, anche noi oggi dovremmo affidarci alla luce come hanno fatto questi artisti?
Io penso di sì. Noi viviamo in epoche buie nel senso politico della parola. Per me la cosa che ci può salvare, diciamo pure una parola grossa, è l'arte, no? La luce. Perché sono un pessimista della ragione, un ottimista della volontà. Non è che io mi compiaccia in questa come dire, atmosfera cupa che c'è nel mondo, tragica. La considero, la constato e poi cerco di dare il mio apporto nel senso positivo, cioè offrendo delle parole che possano darci un po' di speranza, insomma, ecco.
Safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above.
dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Cerca della luce, storie di artisti venuti in Ticino, edito da Casa Grande, è un nuovo libro dello scrittore e poeta Alberto Nessi. Ne abbiamo parlato nella prima parte di questa puntata. Adesso vorrei soffermarmi su un altro lavoro dell'autore, ovvero la raccolta di poesie Il mondo salvato dalle piante, edito da Interlinea. Una raccolta che invita alla scoperta della natura, ma anche dell'uomo, in comunione con la natura, appunto. Alberto Nessi, in che modo le piante salveranno il mondo?
Bisogna fare un po' attenzione, non è che sono un ingenuo, però penso che le piante possano darci questo spiraglio di salvezza, insomma, visti i tempi che corrono. E poi bisogna anche dire una cosa: questo libro non è fatto solo di cose vegetali, è fatto anche di incontri con uomini e anche piante, naturalmente, che spesso assumono una dimensione metaforica nel mio libro, ecco.
Questa raccolta è dedicata alla natura, ma anche all'animo umano.
Certo, più che all'animo, diciamo, all'incontro con gli uomini, sì, è forse meglio dire così. Sì.
E il titolo è anche un po' una sfida, però, eh?
Certo che è una sfida. Poi viviamo in un momento della storia in cui c'è un grande interesse per la natura, perché? Perché il mondo lo stiamo rovinando del tutto, c'è la siccità in tanti paesi, ci sono un cambiamento climatico, è messa veramente in discussione quasi la sopravvivenza del pianeta, in un certo senso. E quindi io intervengo a modo mio con le parole in poesia, attenzione, con le parole in musica, perché le chiacchiere non funzionano mai, bisogna che sia l'arte a intervenire, in questo caso per cercare di dare una mano agli uomini a sopravvivere.
Ecco, la raccolta si apre con una citazione di Fedor Dostoevskij. Sapete, io non capisco come si possa passare davanti a un albero e non essere felici di vederlo.
Sì, corrisponde esattamente a quello che io penso. No? Non riesco a capire come uno non possa emozionarsi di fronte a un albero. Ecco, questa è una cosa che mi sfugge alla mia comprensione. Quindi l'ho messa lì proprio come invito alla lettura e come dichiarazione di poetica, che in questo caso coincide con quella di questo grandissimo scrittore russo, no?
E viene dall'idiota,
sì, l'idiota era ritenuta idiota, no? Perché in realtà lui era un candido, e quindi il candore è proprio ciò che si contrappone al sentimento che oggi domina nel mondo, il cinismo, no? La cattiveria, no? E lui no, lui era buono, per questo mi piace anche, perché è un'utopia la bontà, e per questo mi piace, no? Io sono contro la furbizia per la bontà, però la bontà è vilipesa, è derisa.
E c'è dell'empatia anche in queste poesie?
Sì, l'empatia è una componente importante della mia poetica. Cioè, se io vedo una persona, ma anche un albero talvolta, specialmente le persone naturalmente, mi identifico con loro, specialmente se una persona semplice, no, disagiata, che magari che soffre o che viene messa ai margini, per dire un migrante, mi medesimo in lui. E quindi l'empatia è una componente importante che mi fa scrivere, altrimenti io non scrivo niente, non è mica obbligatorio scrivere. Si scrive solo se senti che hai una necessità di dire una cosa importante, che per te è importante. Dopo, per chi legge non lo so, perché oggi la poesia non è letta da quasi nessuno, quindi. Però io scrivo lo stesso.
E c'è anche una sezione dedicata alla sua valle, la Valle di Muggio.
Sì, diciamo la mia valle, io sono un uomo di periferia, io sono cresciuto a Chiasso e poi mi sono spostato a Coldrerio, quindi sono un uomo di pianura o di colle. Però adesso io vivo da 25 anni qui e in questo momento dalla finestra vedo la valle, quindi mi piace, verde della valle, e quindi ho scritto delle poesie per questa valle, perché anche qui c'è una specie di empatia che mi fa sposare questa valle, insomma, in un certo senso.
Io ringrazio lo scrittore e poeta Alberto Nessi per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a voi. Arrivederci.
6 di sera Magazine termina qui. Grazie per averci seguito. Appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.